Bentornati su Elisir Podcast per una nuova giornata con la rubrica Signor Presidente. Oggi andiamo ad occuparci praticamente del periodo di fine anni 60. Abbiamo iniziato la volta precedente con il primo governo di Mariano Rumor, dal 1960, dal 13 dicembre del 68 al 6 agosto del 69. Oggi vedremo il governo 2 e il governo 3. Praticamente che riguardano giusto un anno, dal 6 agosto 69 al 28 marzo 70, dal 28 marzo 70 al 6 agosto del 70. Quindi in pratica un altro anno con Mariano Rumor al potere. Ovviamente si tratta di un governo della DC. Se quello precedente era organico, poi con i problemi interni al Partito Socialista Unificato, si è spostati, quindi è un governo centralizzato, provvisorio, che è durato 234 giorni, cioè 7 mesi e 22 giorni. Il governo di Mariano Rumor, il secondo, ottiene la fiducia della Camera dei Deputati il 10 agosto del 70 con 346 voti a favore, 245 contrari e 6 astenuti del Partito Repubblicano Italiano. Il governo ottenne la fiducia del Senato il 12 agosto del 70 con 179 voti a favore e 75 contrari. Il governo si dimise in seguito alla richiesta dei socialisti e socialdemocratici di entrare in compagnia di governo e anche per contratti sulla legge sul divorzio. Ne parleremo perché adesso vediamo cosa succede. Un background: se il primo governo Rumor nasce tra le recriminazioni per il fallimento elettorale dell'Unità Socialista, il secondo rischia di non vedere la luce per lo scontro tra due partiti socialisti che si sono nuovamente separati. Una collaborazione è al momento improponibile, ma mentre il PSI si dichiara disponibile ad appoggiare un secondo esecutivo presieduto da Rumor, il PSU dichiara di voler rimanere all'opposizione. Analoga posizione assume il Partito Repubblicano. Nella DC, la nuova segreteria di Piccoli, la recente separazione di Moro e Doratei, porta una divergenza di vedute tra l'ipotesi di un monocolore della DC con Piccoli e un accordo tra DC e PSI, suggerito da Moro. Dopo una rinuncia di Rumor a un mandato esplorativo di Pertini, la soluzione del monocolore prevale per evitare la peggiore ipotesi delle elezioni anticipate e per portare avanti l'avvio delle regioni e la legge sul divorzio, che ha diviso a quanto pare molte persone. Ministro degli Affari Esteri, vediamo appunto Waldo Moro, ci sono tanti ruoli, sono tutti della DC, ministri della DC, non andiamo a vederli uno per uno. E continuiamo dunque. Appunto, le dimissioni del governo, i partiti dichiarano le proprie posizioni il 6 luglio del 69. Il PSI, in Enni e Mancini, si dichiara disponibile a tornare alla collaborazione dei due partiti socialisti. Intanto salutiamo anche il buon Coin, un attimino, che stavo appunto seguendo anche la discussione. E vediamo invece Luigi Preti, a nome del Partito Socialista Unificato, che ormai è unificato solo il nome, lo esclude e propone un monocolore DC che traghetti il Parlamento a elezioni anticipate, cioè vorrebbe praticamente mandare le elezioni. È un po' una crisi che va avanti per un po'. C'è il Consiglio nazionale della DC dall'11 luglio al 3 agosto, con Piccoli e confermato segretario, mentre Benigno Zaccagnini, Moroteo, è il nuovo presidente del Consiglio nazionale. Immutate le posizioni dei partiti, salvo il PRI, che ritiene impossibile tornare al centro-sinistra. Diciamo che appunto ci sono delle fazioni varie, chi vuole monocolore, chi vuole più una destra, chi vuole più un centro-sinistra. Non è facile, ovviamente viene formulata la proposta di un bicolore DC-PSI. Saragat affida un veloce mandato esplorativo a Fanfani dal 3 al 7 agosto. Il Presidente del Senato riferisce che non c'è possibilità di mutamento nelle posizioni dei partiti. Per evitare le elezioni anticipate, Mariano Rumor forma un governo monocolore della DC. Aldo Moro assume la guida del Ministero degli Esteri, Carlo Donat Cattin del Ministero del Lavoro. Nell'esecutivo rappresentate tutte le correnti democristiane, eccezione Nuova Sinistra di Sullo. Un governo d'attesa in vista di un'eventuale riproposizione del centro-sinistra, che intanto può contare sul voto favorevole del PSI e del PSU, mentre il PRI si astiene. Dall'8 al 12 agosto, alla Camera la fiducia Rumor è approvata con 346 voti a favore, l'abbiamo visto prima, 245 contrari e 6 astenuti. Al Senato 179 voti a favore, 175 contrari. Ha sfiorato, col Senato. Insomma, quindi alla fine DC, PSI e PSU votano a favore, si astiene il PRI. Tanto continuano gli incidenti, 8 bombe esplodono su 7 treni. A destra tenta di accusare gruppi anarchici. Alla fine
vengono condannate persone che appartengono a Ordine Nuovo. Poi appunto altri problemi, sempre nel mese di agosto, esplosivi, non so cosa stava, veramente una situazione. Ecco qua, vediamo intanto l'unità, in occasione del quinto anniversario della morte di Palmiro Togliatti, Giorgio Amendola pone la questione dell'ingresso del PCI nell'area governativa come necessità di fronte alla crisi del paese. Mannaggia, veramente, intanto... Tanto Comizio ha autorizzato la MSI a Roma in solidarietà con la Cecoslovacchia, degenera in gravi disordini quando gli studenti missini, contro il divieto opposto alla questura, vogliono muoversi in corteo. 7 giovani arrestati, un po' di danni, denunciati, gravi danni a negozi. Cioè, se quello era un corteo, distruggere tutto non è proprio il massimo. Allora, comunque sia, altre tensioni anche alla Fiat, con sospensioni di 6.700 operai a causa di problemi nelle forniture, insomma. La FIA ne ha veramente tanti di operai. Poi vediamo intanto, direzione nazionale del PSI l'11 settembre del 69, prima della riunione si incontrano i membri della direzione parlamentare alla corrente di autonomia che fa capo a Nenni. Decidono di chiedere alla direzione di non procedere all'attribuzione di alcun incarico di lavoro prima della discussione politica da svolgersi nel comitato centrale. La maggioranza di Martino Mancini non accetta la richiesta e di conseguenza i nenniani non rifiutano l'incarico. Ecco qua, poi, ecco qua, Consiglio Nazionale del PRI, Ugo La Malfa propone un patto d'azione al PSI e PSU, lasciando loro la scelta, patto federativo o consultazioni permanenti, un modo per i partiti laici di condizionare la DC, per il segretario del PRI è l'estremo tentativo di salvare il centro-sinistra, sia la maggioranza del PSI che il PSU, con motivazioni diverse, non respingono direttamente la proposta, si manifestano scettici ed esprimono molte riserve. Favorevoli invece all'interno del PSI i nenniani. Nonostante le perplessità dei due partiti socialisti, la Malfa, concludendo il Consiglio nazionale, afferma che invierà una lettera ai due segretari invitando gli incontri collegiali o bilaterali per discutere la proposta. Si va avanti, intanto, attenzione, intanto vediamo, ci sono pure 153 deputati divorzisti dei gruppi laici riprendono la ripresa dei lavori alla Camera, chiedono, e chiederanno immediata discussione sulla legge sul divorzio. A Roma è impedita una raccolta di firme promossa dalla Lega Italiana per il divorzio. Cioè, non possono chiedere firme, non si può fare... Insomma, è un po' complicato, perché non volevano farla passare questa legge. Vai, vai a divorziare, qua. Non sia mai. Comunque sia, sia avanti, sempre siamo a settembre, la Pirelli con una serata parziale sospende 12.000 operai e chiude i due maggiori stabilimenti di gomme e cavi. Vediamo intanto che a Torino 100.000 lavoratori metalmeccanici partecipano alla manifestazione sindacale. Cioè, insomma, vedete che c'è un proteste appunto per questo periodo parecchio difficile. Insomma, come già detto, non è che a fine negli anni 60 ci fosse tutto sto lavoro, anzi, la gente veniva tenuta a casa, c'era la crisi, cioè, come ce ne sono sempre state diverse crisi. Il mondo del lavoro. Ma vediamo. Intanto si arriva poi a ottobre, quindi ottobre del 69, cioè a due settimane dall'appello di Ugo La Malfa, Giacomo Mancini dichiara che da parte del PSI non esiste alcuna pregiudiziale alla ricostituzione di un centro-sinistra organico. Se l'unificazione è fallita, aggiunge Mancini, non può e non deve fallire l'unità di intenti di socialisti. Luigi Preti, a nome del PSU, lo ritiene poco realistico, ma aggiunge che il vero problema è una DC sempre più lacerata dalla contrapposizione delle correnti interne. Questa cosa è abbastanza vera, perché cioè, la DC ha veramente tipo 6-7 correnti, è una cosa allucinante. Segretario del PSU, Mauro Ferri, ha la possibilità di tornare un esecutivo di centro-sinistra. La finiranno prima o poi, no, di continuare a dire facciamo questo, non facciamo questo, perché veramente... Cioè, non erano mai decisi, ma è una volta che erano decisi. Intanto vediamo, appunto, scusate la corrente dovuta al vento di oggi. Allora, 13-17 ottobre, Comitato Centrale del PCU, lotta dei lavoratori, situazione economica e politica, interviene anche il segretario Luigi Longo. Vediamo un po' alla fine, si dice che una commissione accusata di frazionismo, beh, il PCU ovviamente si sta frazionalizzando, tesi ripresa nell'intervento conclusivo di Enrico Berlinguer, che insiste sul valore dell'unità del partito. Ah, beh, il PCU, giustamente, non bastava solo quello del Partito Socialista, ma anche il Partito Comunista si stava frazionando. Vediamo intanto, appunto, si continua con queste questioni politiche, siamo da una parte, non siamo dall'altra, è un po' burocratica sta cosa. Qui c'è già Craxi, Pannella, no, non ci sono ancora, almeno Craxi poteva essere un esponente all'epoca, Pannella sicuramente non è ancora importante all'epoca, anche perché quel partito repubblicano, quel partito, come si dice, il partito lì era un po' diverso rispetto a quello che conosciamo dopo, perciò vediamo alla fine dei conti, quando se ne parlerà, sicuramente salteranno fuori i nomi. Beh, Craxi no, perché è ancora un po' presto, per lui, ma è più uno degli anni, è diventato al massimo potere negli anni 80, quindi lo sentiremo parlare verso anni 70 di lui. Mentre sentiamo sempre parlare di Andreotti, ma non è ancora stato Presidente del Consiglio. Fino a questo punto, tanto si va avanti. A novembre, ancora, Mariano Rumor convoca una riunione sui problemi dell'ordine pubblico. L'esecutivo dell'MSI denuncia la carenza di capacità e responsabilità del governo e delle autorità preposte all'ordine pubblico. Beh, in effetti è abbastanza complicata la situazione, eh? Non si può dire che avessero torto su quello, perché però il problema è che erano disastri, ogni volta c'erano sempre feriti, denunciati, ogni cosa che succedeva in manifestazione. Nel frattempo, vediamo un po', 5-6 novembre, Consiglio Nazionale della DC, in seguito alle dimissioni di Flaminio Piccoli, Arnaldo Forlani viene eletto segretario nazionale con 157 voti su 172. Rumor e Piccoli danno vita alla corrente Iniziativa Popolare. Ovviamente, altro tumultuoso epilogo di una pacifica manifestazione di metalmeccanici davanti alla sede della televisione. 56 feriti o contusi. Ok. Poi vediamo intanto, dopo due mesi di lotte e di 10 giornate di sciopero, viene siglato un nuovo contratto di lavoro per 900.000 edili. Aumento medio dei salari del 20%, che non è affatto male, come cosa. Ma scusa, quando arrivano, non vengono subito dopo Aldo Moro? Ma questo è il primo Aldo Moro, Andreotti c'era già. Ma sì, infatti, Andreotti è sempre ministro di qualcosa, ovviamente. Stiamo parlando del 69, ma poi Aldo Moro deve ancora tornare, arriveranno comunque. Adesso non ti so dire esattamente quando Craxi abbia iniziato, ma non era mai uno di quelli citati nelle cose che contavano, quindi, ad esempio, dibattiti, scelte, segreterie di partito, non ancora, perlomeno. Purtroppo si parla poco dei radicali, quindi non si sa bene le vicende, perché erano un partito minore. Andiamo avanti, intanto, che si continua appunto a parlare della legge del divorzio, non si è ancora fatto nulla, praticamente, niente, non c'è ancora stato nulla dopo anni e anni di discussione. Si va avanti, intanto, altro ordine del giorno, un ordine del giorno alla Camera del 22 novembre viene respinto 322 voti contro 290 per bloccare l'esame degli articoli della legge sul divorzio. Vabbè, quindi insomma Mariano Rumor garantisce la neutralità del governo sull'argomento, però intanto l'hanno bloccata. Ovviamente manifestazioni le fanno sia da sinistra che da destra, a Milano c'è l'MSI che fa una manifestazione cittadina per protestare contro i disordini degli ultimi giorni. La discesa in campo della cosiddetta maggioranza silenziosa. Attenzione, 30 novembre, la Camera approva il progetto di legge sul divorzio. Votano contro la DC e l'MSI, a favore tutti gli altri partiti. Il Vaticano sostiene con una nota che con l'articolo 2 della legge prevede lo scioglimento degli effetti civili del patrimonio religioso. L'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 34 del concordato. La Federazione dei Dipendenti degli Enti Ecclesiastici, a sua volta, ritiene che la decisione della Camera abbia turbato la coscienza della maggioranza del popolo italiano. Quindi veramente, che scandalo, è incredibile. Muore poco dopo, è morto nel 78, il suo ultimo governo è stato nel 76, quindi ce ne vuole ancora un po' per arrivarci. Gli anni 70 saranno estremamente intensi, oggi iniziamo a sfiorarli, fra poco arriviamo al 1970 e parleremo appunto di cosa succede in quell'anno, ma siamo ancora al 1969, quindi ci siamo vicini, attenzione, intanto so che potreste essere rimasti sconvolti per questa legge sul divorzio, assolutamente questa coscienza toccata degli italiani, così dicono, ma vediamo. Per la prima volta nella storia del partito, 5 dicembre, un gruppo di iscritti del PCI manifesta sotto la sede della Federazione Romana per protestare contro i provvedimenti di espulsione di 6 militanti romani aderenti al gruppo de Il Manifesto e di scioglimento della sezione comunista di Monte Sacro. Quindi vedete che addirittura il PCI manifesta contro il PCI. 9 novembre, Consiglio Nazionale della DC, l'Assise ratifica con 137 voti a favore la designazione di Orlando Forlani alla segreteria. La nuova direzione conferma la linea della DC per il ritorno al centro-sinistra e il corso riformistico del partito. Andiamo avanti, sempre 9 dicembre, segretario del PSU Mauro Ferri indica come priorità del suo partito l'approvazione del bilancio dello Stato e delle norme sull'edilizia entro Natale. Il PSU è pronto a trattare per la ricostruzione di un governo di centrosinistra e indica come unica alternativa a tale scelta le elezioni anticipate. Questa frase la sentiamo sempre, elezioni anticipate, la solita minaccia che viene fatta quando non si è in grado di fare 5 anni di governo. Il divorzio esisteva da prima, ma non era accettato per alcune cose a livello legale, abbiamo visto, abbiamo parlato insieme, claro, ovviamente, quindi è ovvio che c'era già prima, ma cioè, non si poteva, cioè nel senso che è un po' scomoda la questione, la Chiesa voleva il potere di decidere per conto suo, soprattutto di permettere un divorzio di gente sposata in Chiesa, cioè legalmente, qui stiamo parlando appunto dei matrimoni non civili, ma dei matrimoni proprio reali, quelli cristiani, quelli cattolici, e quindi cioè, la Chiesa dice, ma noi non vogliamo che voi divorziate, siete sposati e per sempre. 12 dicembre, strage di Piazza Fontana, un grave attentato terroristico il 12 dicembre del 69 nel centro di Milano presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura che causò 17 morti e 88 feriti, è considerata la madre di tutti gli stragi, il primo e più dirompente atto terroristico dal dopoguerra, il momento più incandescente della strategia della tensione, è ritenuta l'inizio del periodo passato alla storia in Italia come anni di piombo. Terribile, ovviamente, considerato che è morta della gente. E attentato dinamitardo, responsabili Ordine Nuovo, Carlo Di Giglio, in concorso con altri ignoti e medesimi del terzo gruppo. Motivazione colpevolizzazione degli anarchici, cioè rendete conto. Ordine Nuovo, estrema destra, sono stati loro a causare questo, così da dare la colpa agli anarchici, attiva da 69 a 73, da 74 a 77 in clandestinità, quindi insomma anni di piombo. Cioè, ma non preoccupatevi, non è che fosse una cosa solo di destra, queste disgrazie che succedevano, le facevano anche in sinistra, anche l'estrema sinistra le faceva, quindi insomma arrivavano da ogni parte, quindi non è che erano politicizzate solo da una parte. Un vero periodo terribile e quindi in pratica segna l'inizio di questo brutto periodo, non che gli anni 60 fossero tranquilli come avete visto. Intanto vediamo, 15-16 dicembre Giuseppe Pinelli muore alla questura di Milano, Pietro Valpredo viene arrestato con l'accusa di essere esecutore materiale della strage, e dice che un tassista l'ha accompagnato lì e l'ha visto entrare con una borsa che non aveva più l'uscita, arrestati altri 9 estremisti di sinistra, due dei quali minorenni, infatti vedete che all'inizio hanno arrestato quelli di sinistra, e poi in realtà è stato organizzato dalla destra, si è scoperto dopo, dall'estrema, ci veniamo a dirlo, stiamo parlando della destra generica comunque. 19 dicembre, la Camera approva il bilancio preventivo dello Stato per il 1970. Il ministro del Tesoro Emilio Colombo afferma nel dibattito che il nuovo sarà un anno difficile per l'economia italiana a causa della forte tensione sindacale. Gennaio 1970, per la prima volta dalla caduta del precedente governo Rumor, i segretari dei 4 partiti del centro-sinistra si riuniscono per verificare se resistono le condizioni per tornare a un esecutivo a 4. La riunione viene unanimemente riconosciuta come costruttiva, però alla fine non è ancora deciso nulla a livello ufficiale. Infatti vedrete che per mesi ancora si rimane con questo governo centrale, monocolore, dici. Tanto si va avanti appunto ancora a indagare su quella questione della strage. Consiglio dei Ministri, aumento dal 5 al 6% della rendita dei titoli fondiari per renderli più appetibili e conferire crediti all'attività edilizia, agevolazioni creditizie per le piccole e medie imprese. Cioè vedete che comunque era il boom dell'edilizia, è qualcosa che poi ha portato al potere anche personaggi come Silvio Berlusconi, che col boom dell'edilizia ha potuto ovviamente investire e diventare un personaggio importante, anche ricco, della politica italiana, dell'economia. Comitato centrale del PCI, i compiti dei comunisti di fronte alla trasformazione della società italiana negli anni 70 sono al centro delle relazioni di Ugo Pecchioli e Rino Serri, Il segretario Luigi Longo nel suo intervento definisce il quadro di partito una sfida alla volontà popolare contro la quale il PCI deve opporsi con energia, costruendo ampie intese a sinistra e impedendo la formazione di un nuovo centro-sinistra organico. Ma avanti, denuncia contro gli operai, beh, insomma ci sono un po' di problemi. Ecco qua, andiamo ancora sempre il mese di gennaio, un nuovo incontro dei segretari dei partiti di centro-sinistra si conclude con un nulla di fatto, tanto per cambiare, a fine PSU e PSI non ci sono ancora hanno ancora problemi, e il PSI non disdegna di collaborare col PCI, si torna di nuovo indietro nel tempo. Poi vediamo ancora altri divieto della questura, ma 6.000 aderenti al movimento studentesco si radunano a Milano con l'intenzione di marciare in corteo fino al Palazzo di Giustizia. 35 feriti, 20 fra le forze dell'ordine e oltre 50 fermi. Insomma, vedete che è un periodo di crisi. Addirittura quasi 10.000 sono i lavoratori denunciati per reati di lotta nell'autunno caldo. Al 23 gennaio viene deciso così. E c'è addirittura tutta la lista di 9.938 denunciati. Alcune, la maggior parte, sono metalmeccanici, guardate caso, perché era ovviamente una categoria che cercava di lottare per i suoi diritti. Andiamo avanti, appunto, un sacco di denunce e appunto altre sospensioni. L'Alfa Romeo sospende 180 operai dall'assemblaggio, minacciando altre sospensioni. Vedete? E poi andiamo a febbraio. DC, il primo febbraio, DC, PSU e PRI, con le ratifiche degli organi interni, annunciano il raggiungimento dell'accordo per la formazione del nuovo governo. Rimane aperto il problema delle divisioni interne al PSI. Oltre a Lombardi, esprimono riserve alcuni esponenti delle correnti di maggioranza. De Martino lancia un ultimatum: o si fa il nuovo governo o si va a elezioni anticipate, nulla di nuovo. 7 febbraio, preso atto delle deliberazioni dei partiti, il governo rassegna le dimissioni. Quindi, cosa succederà? Rimane Mariano Rumor, vedete che infatti qua non c'è traccia di nulla fuori dalla DC, ripeto, fino all'81 c'è solo la DC al potere, a volte con altri alleati, a volte senza. E vediamo l'ultimo governo di Rumor dal 28 marzo del 70, 6 agosto del 70, è breve, c'erano solo 4 mesi e 9 giorni, quindi 131 giorni. Vediamo, fiducia al Senato il 10 aprile con 167 voti a favore e 117 contrari, alla Camera il 17 aprile con 348 voti a favore e 239 contrari. In seguito a un possibile sciopero generale dei lavoratori Fiat e di altre importanti categorie, con contrasti tra vari partiti a maggioranza, che a parere del Presidente del Consiglio non avrebbero agevolato il futuro cammino del governo, Rumor si dimise improvvisamente il 6 luglio. Vedremo come ci arriviamo in quest'ultimo periodo di coalizione DC, PSI, PSD e Partito Repubblicano Italiano. Ok, e appunto c'è la tensione sindacale, le prossime elezioni regionali e il divorzio sono gli argomenti principali delle trattative per la costituzione di un nuovo governo. I partiti del centro-sinistra indicano Mariano Rumor per l'incarico, ma l'accordo appare lontano. Saragat è costretto a conferire due mandati consultivi a Fanfani e Moro, che nonostante tutto non riescono a portare a termine il compito affidato. Come già avvenuto la crisi precedente, a spronare un accordo di governo per un terzo governo Rumor è lo spauracchio delle elezioni anticipate, la solita minaccia, che si ritiene finirebbero abbinate con quelle delle regioni. Varato dopo una crisi di quasi 2 mesi di governo, minato dalle lotte sindacali, dalle pressioni vaticane contro il divorzio e da forti contrasti interni alla DC, si dimette a sorpresa dopo 5 mesi e qualche giorno per l'impossibilità di mettere mano crescendo dei problemi politici e sociali senza un chiarimento di posizione di tutti i partiti, anche quelli di opposizione. Democrazia Cristiana, 16 ministri, 33 sottosegretari, PSI, vicepresidente del Consiglio, che è Francesco De Martino, 5 ministri e 13 sottosegretari, Partito Socialista Democratico Italiano, è tornato quel nome, 3 ministri, 8 sottosegretari, Partito Repubblicano Italiano, 1 ministro, 2 sottosegretari. Quindi andiamo avanti, ovviamente si fa di tutto. Vediamo, cioè, sto vedendo una foto del giuramento di fronte al Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat da parte di Mariano Rumor. È un nuovo governo, non è durato tantissimo, e vediamo appunto come andrà a concludersi, diciamo, presto, visto che poi è terminato ad agosto. Rumor riceve un incarico definito rigido: o si riesce a formare un esecutivo centro-sinistra o passa la mano. È passata, ce l'hanno fatta a formarlo, e intanto hanno deciso poi per i partiti. Intanto vediamo che il Vaticano evoca la possibilità di un incidente diplomatico con l'Italia qualora la legge sul divorzio venga approvata in via definitiva. La segreteria di Stato Vaticana ha infatti inviato una nota diplomatica ufficiale in cui si sostiene che quello del Vaticano va del resto dicendo da tempo, cioè l'introduzione del divorzio è una violazione del concordato sottoscritto nel 29. Giulio Andreotti chiede che il governo accetti il confronto bilaterale richiesto da Oltretevere. Pure fanno sta minaccia. Sì, adesso è una minaccia completa, dire ma allora andiamo alle elezioni anticipate. Sapete perché non va bene? Perché sconvolge l'ordine ed è qualcosa che non apprezzano, non apprezzano minimamente, infatti, questa questione. Ecco qua. Poi andiamo avanti e vediamo. Rumor rinuncia all'incarico il 28 febbraio, ma tranquilli, viene fatto. Vedete le pressioni che c'erano? Non potevi fare questo arrivare al tonno. Giustamente, io posso ancora capire una cosa. Posso ancora capire che il matrimonio cattolico è un'istituzione cattolica. Il fatto che qui si parlava del vincolo legale, di poter divorziare legalmente. E vediamo intanto preincarico da Aldo Moro il 3 marzo, ma poi salta questo, non sia mai, perché Aldo Moro era per il centro-sinistra, non volevano questa cosa. La DC punta alla riproposizione del quadro di partito, il PRI decide poi dopo, alla fine viene fatto. Andiamo avanti. Intanto, attenzione, vedete, una questione che è ancora attiva oggi, dal 7 al 9 marzo, tre autorevoli sacerdoti gesuiti, ricordiamo che il Papa di oggi è gesuita, docente dell'Università Cattolica Gregoriana, contestano le tesi vaticane sul divorzio e le ingerenze sul dibattito politico italiano. I tre prelati vogliono anzitutto smentire che su questo tema i cattolici, divisi su tutto, abbiano ritrovato l'unione politica e sostengono che il veto della Chiesa è incompatibile col principio della libertà religiosa promulgato dal Concilio appena 5 anni prima. Quindi vedete che comunque, infatti il padre Pedro Arrupe, superiore generale gesuiti, non ne sconfessa le tesi e sostiene che parte degli argomenti esposti sono suscettibili di approfondimento. Vedete che alla fine, cioè, i gesuiti hanno spesso fatto una politica differente da quella del Vaticano, e infatti la questione degli ultimi due papi e delle loro posizioni completamente opposte su tante cose, non è nulla di nuovo, e appunto fa capire come i gesuiti spesso andassero controcorrente. E non a caso oggi ci troviamo con una situazione con un papa che è il primo papa gesuita della storia, mai successo prima. E poi vedete, loro avevano la loro indipendenza e avevano la loro capacità di dire ciò che pensavano. Incredibile, ma vero, ma è successo. Moro rinuncia al preincarico per causa dei contrasti insanabili sul divorzio. Vedete che è una pressione troppo forte. Alla fine, Pietro Ingrao del Comitato Centrale del PCI denuncia l'involuzione a destra della DC e l'avventurismo dei socialdemocratici. Oh, c'ha ragione, perché appunto poi vedremo una destra, cioè una DC molto più di destra, che deciderà di fare a meno del centro-sinistra, ma si parlerà poi con Giulio Andreotti, quindi non ora. E alla fine si va, finalmente, abbiamo già visto, si va a fare questo governo qua del partito, l'abbiamo visto, è come un romanzo questa questione, non finisce più. E abbiamo aprile, la polizia interviene a Gioia Tauro contro contadini e agricoltori che manifestano per la mancata corresponsione delle quote integrative del prezzo dell'olio. Il bilancio finale degli scontri di 40 feriti dimostranti e 15 fermati. Andiamo avanti. Rumor annuncia l'amnistia per i fatti connessi alle agitazioni sindacali e la fissazione delle prime elezioni regionali per il 7 giugno. Al Senato la fiducia è approvata con 348 voti a favore, Camera 348 voti a favore. Si va avanti. Violenze con la polizia a Roma, Milano e Genova. A Roma e Milano addirittura due cortei non autorizzati. A Roma e Genova sono fomentati da studenti di destra. Si danno ad atti di intemperanza dopo un comizio di Giorgio Almirante, sono impazziti, sono andati a distruggere tutto, praticamente. 22 aprile, Comitato Centrale del PSI, scontri tra le componenti interne. Ci sono i manciniani e ci sono i demartiniani. I manciniani chiedono alla direzione se presenta un autonomista di Nenni, i martiniani si oppongono. Vediamo appunto l'ultima tappa della visita di Paolo VI a Cagliari, un gruppo di anarchici aggredisce e sassate il corteo delle auto con l'intenzione di colpire quella che ospita il pontefice. Vengono invece colpite le auto che trasportano i cardinali Villò e Baggio, che non c'entra nulla con i calciatori, ovviamente. Nei successivi scontri con polizia e carabinieri si registrano 14 feriti e 21 arresti. Andiamo avanti. Disegno di legge in cui si delega il Presidente della Repubblica a concedere l'amnistia per i reati comuni e quelli connessi alle lotte dell'autunno caldo. Alla fine erano lavoratori che sostenevano i loro diritti e non volevano perdere il lavoro, non hanno fatto nulla di male, cioè finché vai a manifestare per mantenere il tuo lavoro, mia opinione personale, poi ovviamente è stata l'amnistia, quindi posso anche dirlo pubblicamente. 4-5 maggio, Consiglio nazionale della DC, viene approvato il programma nazionale per le imminenti elezioni regionali. Intanto il ministro delle partecipazioni statali, Flaminio Piccoli, annuncia 7.000 miliardi di investimenti predisposti all'IRI per la costruzione di vari stabilimenti nel gruppo del Meridione. Andiamo avanti. Emilio Colombo presenta una relazione sulle prospettive economiche per il 1970. Sarà sicura sulla stabilità della lira, ma serve una collaborazione per evitare un aumento del debito pubblico e una seconda impennata dei consumi che porti a un aumento dei prezzi. Alla fine dice che appunto bisogna aumentare le entrate per ogni nuova spesa e qualche aumento sarà necessario per coprire l'indebitamento delle mutue del biennio 69-70. Pressante richiesta di rafforzamento della spesa sociale che sale dal basso dovrà essere preoccupazione principale della politica economica del governo e del Parlamento. Insomma, non è una bella situazione. Facendo eco al governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, sostiene che gran parte del costo della crisi è dovuto alla sproporzione tra le manifestazioni e scioperi e quantità di richieste. Viene approvato un disegno di legge norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, statuto dei lavoratori. La legge approvata col voto favorevole dei partiti centrosinistra e liberali. Si estengono il PC e il PSUP per sottolineare alcune carenze della legge e l'MSI. Un incontro ufficiale tra il segretario degli esteri Aldo Moro e il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Jean-Marie Villot, si apre ufficialmente la consultazione su un'interpellazione dell'articolo 34 del concordato, nel quale la Chiesa scorge un impedimento all'introduzione del divorzio in Italia. Non si voleva farlo questo divorzio. Dal 7 all'8 giugno, elezioni dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario. Il PSI, nonostante la scissione, si attesta a 10,4%, mentre il Partito Socialdemocratico ottiene il 7%. Insomma, invece i partiti unificati avevano praticamente il 14,5% nel 68. PSI-UP subisce un arretramento passando dal 4,4% al 3,2%. Un leggero regresso alla DC e il PCI, che recupera in parte lo svantaggio del PSUP. Aumenta quasi di 1% l'MSI e perde un MLI, Partito Liberale Italiano e Monarchici. Solo in Emilia-Romagna, PCI e PSUP hanno da soli la maggioranza. In Toscana e Umbria, e centro-sinistra e le sinistre, hanno pari seggi. Nelle altre regioni a maggioranza di centro-sinistra. Il PSI in molti casi, l'ago della bilancia, ma fa subito sapere che non entrerà in giunta in Emilia e in Toscana. Vediamo appunto altri colloqui Italia-Vaticano sul tema del divorzio. Partecipano Aldo Moro e Oronzo Reale per l'Italia, il cardinale Villol, il monsignor Agostino Casaroli per il Vaticano. Non sono rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma ambienti della Farnesina affermano che la posizione vaticana si è irrigidita sui contenuti delle note diplomatiche inviate alle segreterie di Stato al governo italiano. Vi ripeto, in Italia non si può fare quello, cioè non potevano decidere una legge senza che il Vaticano dovesse prima dare lascia passare. Ancora oggi hanno un veto, anche se il loro potere è inferiore a quello che avevano nel 70, ovviamente. Consiglio nazionale della DC, il 16 giugno, Arnaldo Fornani parla di conferma elettorale per il centro-sinistra. Anche in Umbria e Toscana impedisce giunte locali egemonizzate del PCI ed in una situazione economica delineata, minacciata da spinte inflazionistiche, il cui rigetto spetta anche ai sindacati. Il segretario Paul propone di rimediare al frazionamento interno del partito con l'introduzione del sistema maggioritario per le elezioni interne. Altra discussione sull'introduzione del divorzio, il 17 giugno, e appunto ci sono le note diplomatiche del 66, 68 e 70 e la presa pretesto del DC e MSI per chiedere invano un rinvio della discussione. I partiti del fronte divorzista rifiuteranno di assendere gli esiti. Un gruppo di associazioni cattoliche, vediamo appunto, diffonde un appello congiunto in cui si sostiene che il divorzio introduce nella legislazione italiana una concezione egoistica del matrimonio, cioè è egoistico divorziare, secondo queste associazioni cattoliche. La possibilità di avvalersene anche di uno solo dei coniugi configurerà dei veri e propri atti di ripudio, che sono preoccupati per questo, giustamente, che magari una persona innamorata venga ripudiata. 22 giugno, Consiglio dei Ministri ha approvato gli sgravi fiscali ai lavoratori. Poi vediamo, 24 giugno, la Camera pone la fiducia alla proposta di legge concernente le modifiche alla disciplina dell'imposta di ricchezza e complementare. La fiducia è concessa con 285 voti a favore e 210 contrari. Vediamo intanto, il Ministro delle Finanze, Luigi Preti, giudica il responsabile lo sciopero generale proclamato per il 7 luglio, definito un attentato alla necessità produttiva del Paese. Non sia mai uno sciopero di un giorno, non sia mai possibile. Presidente del Consiglio Mariano Rumor, con una lettera inviata alle tre confederazioni, condiziona lo svolgimento dell'annunciata di riunione governo-sindacati sulla riforma e la sospensione dello sciopero generale per il 7 luglio. La richiesta non è accolta dalle varie confederazioni, il governo annulla la riunione. Andiamo all'ultimo mese di questo governo, che vede il 2 luglio Assemblea Nazionale dei Segretari di Federazione Socialisti. Il segretario Giacomo Mancini e il vicepresidente del Consiglio Francesco De Martini confermano la linea seguita dopo la scissione e ribadiscono l'autonomia del partito sulla scelta di non escludere accordi tra PC e PSUP nella formazione di giunte regionali. Ultimo giorno, 7 luglio, dopo una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, Mariano Rumor si reca al Quirinale e rassegna al capo dello Stato le dimissioni del governo. Il presidente dimissionario giustifica l'improvvisa e inaspettata scelta con la necessità di un chiarimento tra tutte le forze politiche, non soltanto quelle di governo, rispetto a un crescendo di problemi che diventa sempre più difficile affrontare. Forlani, Ferri e La Malfa approvano la decisione di Rumor, dura condanna invece i socialisti e i sinistri di C, visto che comunque non porterà vantaggi a loro, non porterà vantaggi alle sinistre, anche se in realtà andremo poi al governo di Emilio Colombo, ne parliamo la prossima volta, dal 6 agosto del 70 al 18 febbraio del 72, e sarà un centro-sinistra organico con DC, PSI, PSDI e PRI, ma parleremo anche del tentato golpe borghese, quello di dicembre 1970, che è un argomento di cui se ne parla poco, ma che a mio parere è estremamente importante e vitale per la storia dell'Italia, e soprattutto per capire la situazione che si respirava e le paure che c'erano in quel periodo. Perciò, detto questo, tanti saluti, buon proseguimento di giornata dall'Isil Podcast, ci vediamo poi domani con il buon Cla e riprenderà poi il signor Presidente fra due giorni con una bella puntata che appunto tratterà queste tematiche. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.